e noi alla fine del, no, alla fine, insomma, alla fine, se non altro, di questo itinerario, potremmo dire tutti quanti di aver letto dalla
Z il Vangelo,
almeno un Vangelo.
E letto, credo, abbastanza bene, mai bene, la soddisfazione. Allora, siamo al capitolo 12 del Vangelo di Marco e affrontiamo prima una parabola particolarmente tosta e anche triste, la parabola della vigna e dei contadini omicidi, e poi affronteremo il grande discorso di Gesù se pagare o no le tasse all'imperatore romano con tutti i suoi significati. Allora, sì, l'equitalia di allora. Allora, qualcuno legga il capitolo 12, i versetti dall'1 al 12, e poi cerchiamo di riflettere su questa parabola.
Io no, perché sono raffreddata, se qualcuno vuole io ho la voce da cornacchia, mi sono raffreddata.
Quindi dal
capitolo 12
parabola
Gesù si mise a parlare loro in parabole. Un uomo piantò una vigna, vi pose attorno una siepe, scavò un torchio, costruì una torre, poi la diede in affitto a dei vignaiuoli e se ne andò lontano. A suo tempo inviò un servo a ritirare da quei vignaiuoli i frutti della vigna, ma essi, afferratolo, lo bastonarono e lo rimandarono a mani vuote. Inviò loro di nuovo un altro servo, anche quello lo picchiarono sulla testa e lo coprirono di insulti. Ne inviò ancora un altro, e questo lo uccisero. E di molti altri che egli ancora mandò, alcuni li bastonarono, altri li uccisero. Aveva ancora uno, il figlio prediletto. Lo inviò loro per ultimo, dicendo: avranno rispetto per mio figlio. Ma quei vignaiuoli dissero tra di loro: questi è l'erede. Su, uccidiamolo e l'eredità sarà nostra. E afferratolo, lo uccisero e lo gettarono fuori dalla vigna. Che cosa farà dunque il padrone della vigna? Verrà e sterminerà quei vignaiuoli e darà la vigna ad altri. Non avete forse letto questa scrittura? La pietra che i costruttori hanno scartato è diventata testata d'angolo. Dal Signore è stato fatto questo ed è mirabile agli occhi nostri. Allora cercarono di catturarlo, ma ebbero paura della folla. Avevano capito infatti che aveva detto quella parabola contro di loro, e lasciatolo se ne andarono.
Parabola per noi difficile, parabola un pochettino aspra, che però va capita all'interno della grande tradizione di Israele. Qui Gesù parte al contrattacco con una parabola, perché i suoi interlocutori sono exo, sono fuori. Sapete che c'è questa grande distinzione in Marco tra quelli che sono nella casa, endo, dentro, cioè che fanno parte della cerchia degli intimi, degli amici, e quelli che invece sono lontani. Qui Gesù sta parlando a questi lontani, a questi che sono fuori, e parla loro con una parabola che ha come riferimento un'immagine che è un'immagine tipica di tutto quanto l'Antico Testamento per designare Israele. Il popolo eletto è frequentemente paragonato a una vigna che Dio pianta e che poi affida ai capi di Israele perché la coltivino. Per capire questa parabola bisogna che andiamo a prenderlo, il libro di Isaia, capitolo 5, e che leggiamo i primi 7 versetti, perché vedremo che la parabola di Gesù ricalca questo che viene chiamato il canto della vigna di Isaia, capitolo 5, ripeto, versetti 1-7, facendo però alcune precisazioni che caratterizzano questa parabola. Ora, indubbiamente l'uditorio aveva nelle orecchie questo brano famosissimo che designava Israele, e sentendo Gesù fare questo racconto riesce a capire il messaggio specifico che Gesù vuole dare invece oggi ai farisei, agli scribi, a quelli fuori agli Esodo, e nello stesso tempo a quelli endo alla sua chiesa, alla cerchia di amici. Qualcuno legga i primi 7 versetti di Isaia, capo 5.
Canterò per il mio diletto il mio cantico d'amore per la sua vigna. Il mio diletto possedeva una vigna sopra un fertile colle. Egli l'aveva vangata e sgombrata dai sassi e vi aveva piantato scelte viti. Vi aveva costruito in mezzo una torre e scavato anche un tino. Egli aspettò che producesse uva, ma essa fece uva selvatica. Or dunque, abitanti di Gerusalemme e uomini di Giuda, siate voi giudici fra me e la mia vigna. Che cosa dovevo fare ancora alla mia vigna che io non abbia fatto? Perché, mentre attendevo che producesse uva, essa ha fatto uva selvatica? Ora voglio farvi conoscere ciò che sto per fare alla mia vigna. Toglierò la sua siepe e si trasformerà in pascolo. Demolirò il suo muro di cinta e verrà calpestata. La renderò un deserto. Non sarà potata né vangata e vi cresceranno rovi e pruni. Alle nubi comanderò di non mandarvi la pioggia. Ebbene, la vigna del Signore degli eserciti è la casa di Israele, gli abitanti di Giuda la sua piantagione preferita. Egli si aspettava giustizia, ed ecco spargimento di sangue. Attendeva rettitudine, ed ecco grida di oppressi.
Parabola molto chiara, in cui si vede l'affetto, la tenerezza con cui Dio tratta il suo popolo, perché lo vanga, lo sgombra dei sassi, e mette in esso scelte viti, prepara la torre, prepara il tino, eccetera, fa di tutto perché questo popolo sia prospero, sia fertile, sia fecondo, ma questo popolo produce uva cerva. Questo popolo non segue la via del Signore, questo popolo non porta frutto questi doni di misericordia e di grazia che Dio gli ha fatto. E allora questo Dio dice: ecco, questa vigna non produce più niente, è inutile tenerla in piedi perché il suo frutto è un frutto acerbo, è un frutto velenoso. Quindi Gesù riprende questa parabola con alcune differenze. La prima differenza è questa, che nella parabola di Gesù la questione non è la diversità, la differenza tra frutti buoni e frutti cattivi, ma è il rifiuto dei diritti del padrone. Cioè, i contadini non vogliono riconoscere il padrone come tale, si comportano come se la vigna appartenesse a loro. Secondo, la seconda precisazione è che i contadini della parabola non soltanto rifiutano gli inviati del padrone, i profeti, ma rifiutano il figlio stesso, Agapetos, amato, e lo uccidono fuori della vigna, come il capro espiatorio che veniva sacrificato fuori delle mura per i peccati della moltitudine. Veniva messo nel deserto e sacrificato perché portasse nel deserto, luogo del male, tutti i peccati di Israele. La terza novità è che il castigo consisterà non nella distruzione della vigna, che tanto non serve perché non produce. Tenete conto che dietro c'è sempre la parabola, non c'è un castigo di Dio, è la parabola delle due vie, cioè questo popolo allontanatosi da Dio è andato verso l'autodistruzione, verso la nullità, perché Dio è la vita, loro sono andati verso la morte. Qui invece il problema è che la vigna sarà data ad altri. Non viene precisato chi siano questi altri, ma certamente l'evangelista pensa ai pagani e successivamente pensa quindi a tutti i cristiani. Marco dice che la parabola è contro i capi degli ebrei, e si insiste sulla gravità del giudizio e della condanna di questi capi degli ebrei con la citazione del Salmo 118, versetti 22 e 23, che a sua volta si ispira a Isaia 28, 16, che rifiutare di Gesù significa rifiutare la pietra angolare. Attenzione, la metafora non sembra tanto alludere alla pietra che fa da fondamento, ma alla pietra che è la chiave di volta dell'intera costruzione. Tant'è vero che forse qualche vostra Bibbia, invece di tradurre pietra angolare, mette pietra di volta. Cioè, se si rifiuta Gesù, il disegno di Dio non sta su, il disegno di Dio resta incomprensibile. Ecco, qui c'è questa sequela di servi. Qualcuno ha cercato di capire, no? Chi sono questi servi che Israele ha rifiutato? Forse il primo servo è Mosè, osteggiato dal popolo. Voi sapete che il povero Mosè ha sempre avuto noie grane, la mormorazione contro di lui, le insurrezioni, il rimpianto della terra di schiavitù, delle cipolle d'Egitto, dei pentoloni della carne, eccetera, eccetera. Il secondo probabilmente è Elia, perseguitato dalla perfida Jezabele. Il terzo servo potrebbe essere il Battista, che è stato messo a morte proprio pochi giorni prima che Gesù parlasse pronunciando questa parabola. E poi Gesù fa una profezia su di sé. È bello, è interessante notare che questo padrone aveva tanti servi. Ne aveva ancora uno, il figlio prediletto, cioè il figlio prediletto è il servo di Yahweh. Qui c'è un chiaro riferimento a Isaia, Il figlio è il servo prediletto, è il servo di Yahweh, l'uomo dei dolori che ben conosce il patire. Ecco, e questo figlio prediletto, l'erede, è l'agapetos, cioè il figlio amato, il figlio unico, non è prediletto fra tanti, è un modo per dire proprio l'amatissimo, l'unico. Ecco, è un'espressione che viene usata per esempio nella Bibbia per Isacco, che è il figlio unico di Abramo, ma è il figlio sempre agapetos. È un'espressione che abbiamo trovato al capitolo 1, quando parlando del battesimo di Gesù si diceva che il padre fa sentire la voce: questo è il mio figlio agapetos, l'unico, l'amato. E abbiamo risentito questa frase al momento della trasfigurazione: questo è il mio figlio unico, l'amato, ascoltatelo. Questo figlio viene ucciso fuori della vigna, cioè qui o è una vera e propria profezia di Gesù o è poi una rilettura cristiana della morte di Gesù, che viene ucciso fuori delle mura di Israele, perché non si poteva contaminare la città santa con delle esecuzioni capitali. Queste venivano svolte fuori della città. Il Golgota anticamente era fuori delle mura della città, e quindi Gesù muore fuori Gerusalemme, perché è crocifisso fuori delle sue mura. Ma Gesù dice subito che la pietra scartata dai costruttori diventerà la testata d'angolo, cioè è lui il fondamento poi della vigna, è lui il fondamento della chiesa, è la pietra viva in cui si inciampa se non si crede alla sua parola, come profetizzato dai profeti. È una pietra che ti sostiene se invece costruisci su di lui l'avventura della sua vita. Ecco, questo discorso di Gesù pietra è un discorso sempre molto bello, perché esprime questa bivalenza, no? Cioè, se io costruisco su Cristo, la mia vita ha poi fondamento, la mia vita è solida, è la casa nella roccia che anche se vengono le tempeste non crolla e resiste imperterrita. Però si parla anche di pietra come pietra d'inciampo, cioè se io rifiuto Cristo batto il naso, povero, no? Cioè rifiuto il progetto d'amore di Dio, rifiuto il suo progetto di realizzazione. Quindi qui abbiamo una proposta cristologica, ecco, importante, che Gesù sta facendo. Vi faccio notare che c'è quest'uso, no, della prima comunità cristiana, che è costante, di rileggere l'Antico Testamento in senso cristologico, no? Ultimamente ho letto alcuni teologi anche importanti che dicono: ah, ma no, questo l'hanno fatto solo ai fini di propaganda per accattivarsi i giudei, ma in fondo le scritture manco ci pensavano a Gesù, al Messia. Trovare nella Bibbia, nell'Antico Testamento, delle profezie del nuovo è una stortura, è una distorsione, è una forzatura. Io direi proprio di no, perché mi sembra costante in tutti i libri del Nuovo Testamento questa abitudine che gli ebrei hanno di rileggere l'Antico trovando in Cristo il compimento di tutto l'Antico. Non riesco a capire perché ci sia questo andazzo da parte di alcuni attualmente nella teologia contemporanea, perché in realtà fin da subito, e non soltanto in ambienti puramente ebraici, no? Ma in tutta la predicazione anche ai pagani, mi sembra che i primi cristiani insistano su questo fatto, di questa continuità tra l'Antico e il Nuovo Testamento, continuità che trova in Cristo la sua pienezza. Non si potrebbe capire di più nel Vangelo di Matteo, che è un Vangelo scritto per gli ebrei, allora questo ricorso costante alle citazioni esplicite o implicite dell'Antico Testamento, sono più di 70, mi pare, citazioni esplicite dell'Antico Testamento che si sarebbero analizzate in Cristo per convincere gli ebrei che il Messia ha promesso. Ma in realtà vediamo che Marco, che raccoglie la predicazione di Pietro, e che quindi scrive probabilmente ai romani, agli italiani, perché Pietro è a Roma, Luca, che raccoglie la predicazione di Paolo e che scrive per i pagani della Grecia e dell'Asia Minore, eccetera, hanno questo continuo riferimento all'Antico Testamento per vedere in Gesù il compimento di esso. Quindi io sono sempre, no, nella linea della continuità tra l'Antico e il Nuovo Testamento, e non della discontinuità, pur vedendo che chiaramente in Cristo c'è una novità, c'è un novum assoluto, c'è una pienezza che prima non c'era. Ecco. Ma questo secondo me vale come criterio ermeneutico di tutta quanta la lettura dell'Antico Testamento, come ci raccomanda la Dei Verbum al capitolo 21, quando dice che c'è una progressione, no? E noi dobbiamo sempre leggere l'Antico Testamento non in maniera magico-sacrale, aprendo la Bibbia a caso e guardando un versetto e dicendo: Dio ha detto questo. Sì, Dio ha detto questo magari 1000 anni prima di Cristo, ma poi questo che ha detto trova un'evoluzione, una perfezione, una correzione a volte da Gesù, parola definitiva del Padre, ultimo dei profeti, verbo di Dio fatto carne. Ecco. Quindi sicuramente i due grandi criteri per leggere l'Antico Testamento, ricordiamolo sempre, sono della progressione della rivelazione di Dio, perché Dio parla attraverso gli uomini, e quindi gli uomini del 1200 a.C. possono avere una sensibilità, capiscono quel che capiscono, cioè primo, e filtrano attraverso le loro esperienze, a volte proiettano i loro stati d'animi, le loro idee del sacro anche in maniera distorta, ma lì c'è già un germe di verità all'interno di una crosta di imperfezione. Ecco, quindi c'è sicuramente il discorso della progressione. E l'altro grande criterio è la cristocentricità, cioè alla fine solo in Cristo si ha la rivelazione definitiva. Però questa rivelazione definitiva non la puoi isolare, cioè non puoi dire Cristo e basta, cioè Cristo è stato preparato da tutto l'Antico Testamento, cioè questa lettura fatta a sé, sganciata dall'Antico Testamento, non avrebbe senso, non sarebbe capita, non ci sarebbero delle indicazioni importanti, che sono il tema della vigna del popolo di Dio, che sono il tema di Gesù servo, che sono il tema di Gesù fuori della vigna, quindi il capro espiatorio, eccetera eccetera. Cioè l'Antico Testamento è indispensabile per la comprensione di Gesù. D'altra parte è l'ermeneutica stessa che usa Gesù quando ai discepoli di Emmaus, ricordate, partendo da tutte le scritture, insegnò tutto quello che riguardava lui. Cioè, secondo me è l'ermeneutica che ha usato lo stesso Gesù e che quindi dobbiamo continuare ad usare anche noi. Il brano si conclude con questo giudizio di Dio, con questa sentenza: la vigna sarà tolta ad Israele e sarà data ad altri. Ormai le promesse che sono state fatte ad Israele saranno offerte ai pagani. Quindi il nuovo popolo di Dio non sarà più l'Israele secondo la carne, ma sarà l'Israele secondo lo spirito, cioè sarà la Chiesa. Questo nello stesso tempo è anche un grande invito all'umiltà, perché se Dio, no, ha tolto le promesse fatte al popolo eletto, al popolo dell'alleanza, al popolo che si era scelto fra tutte le nazioni per darle a noi, Chiesa, sappiamo che noi non siamo i monopolizzatori di Dio. E se il popolo di Dio non è fedele a Dio, Dio toglierà benissimo le sue promesse, la sua predilezione per darle ad altri. Cioè nessuno può ritenersi il proprietario della vigna del Signore e neanche l'affittuario permanente della vita del Signore. È solo l'accoglienza vigile e provvedente di Gesù Cristo giorno dopo giorno che ci salva. Credo che la Chiesa debba sempre avere questa dimensione di umiltà, che è molto forte per esempio nel famoso discorso di Paolo in Romani 11, quando parla del rapporto tra Israele e la Chiesa, dicendo: non è forse Israele il popolo delle promesse, il popolo delle benedizioni, il popolo dell'alleanza? Eppure Dio l'ha data a voi. Ora, se Dio ha dato a voi, no, ha trattato così quelli che era il popolo eletto, state molto attenti, perché quanto più tratterà così voi che non siete il popolo eletto. L'esempio che porta è l'olivo e l'olivastro, no? Cioè, se il Signore ha trattato così l'olivo buono che lui ha piantato, quanto più potrà trattare così voi che siete l'olivo bastardo, l'olivastro innestato sull'olivo buono, e se non portate frutto vi taglia peggio che l'altro olivo. Poi il gran finale è, però quell'olivo lì alla fine dei tempi sarà salvato, perché Dio è sempre fedele alle sue promesse, quindi non ci sarà la fine del mondo, come viene detta in termini biblici, prima della conversione di Israele. Quindi c'è tempo, state tranquilli, rilassati, siamo ancora lontani, eccetera, eccetera. Però ecco, questo deve essere un... cioè, neanche la Chiesa è monopolizzatrice della verità. Questo è molto importante. Cioè, noi in questo momento abbiamo in affitto la vigna, cerchiamo di venerare e adorare il Figlio come pietra angolare, e così potremo portare frutti. Ma nel momento in cui anche noi rifiutiamo la radicalità del Vangelo, la sequela di Cristo, il Padre Eterno potrà sfare la Chiesa e farne un'altra e rifarla, eccetera, eccetera, senza grande difficoltà. Ecco, veniamo adesso al brano successivo, dai versetti 13 al versetto 17, in cui viene fuori quella annosa, corposa questione sul rapporti, si dice in genere, tra Stato e Chiesa, ma poi vedremo che ci sono degli annunci ancora più profondi rispetto a questo. Qualcuno legga da 13 a 17. Sì, grazie.
Gli mandarono però alcuni farisei e erodiani per coglierlo in fallo nel discorso. E venuti, quelli gli dissero: «Maestro, sappiamo che sei veritiero e non ti curi di nessuno, infatti non guardi in faccia agli uomini, ma, secondo verità, insegni la via di Dio. È lecito o no dare il tributo a Cesare? Lo dobbiamo dare o no?» Ma egli, conoscendo la loro ipocrisia, disse: «Perché mi tentate? Portatemi un denaro perché io lo veda». Ed essi glielo portarono. Allora disse loro: «Di chi è questa immagine e l'iscrizione?» Gli risposero: «Di Cesare». Gesù disse loro: «Rendete a Cesare ciò che è di Cesare e a Dio ciò che è di Dio». E rimasero ammirati di lui.
Ecco, quando a Gesù è posta questa famosa domanda, no? È lecito o no che paghiamo il tributo a Cesare? Gesù dà la più ancora famosa risposta: date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio ciò che è di Dio. E questa sentenza è sempre stata letta come il riconoscimento da parte di Gesù dell'autorità dello Stato, nell'ottica della famosa separazione tra la fede e la politica. Ma se noi guardiamo un po' più in profondità questo brano, vediamo che la replica di Gesù agli scribi e ai farisei non pare così irenica, perché ad analizzarla in profondità ci si prospetta invece un Gesù, vedremo, potentemente rivoluzionario, che scardina il cuore dell'impero. Non per niente, non dimentichiamoci, che l'accusa che varrà la morte di Gesù nei confronti dei pagani sarà l'accusa di disobbedienza fiscale. Se vi leggo Luca 23:1-2, tutta l'assemblea si alzò, lo condussero da Pilato e cominciarono ad accusarlo. Abbiamo trovato costui che sobillava il nostro popolo, impediva di dare i tributi a Cesare e affermava di essere Cristo re. Gesù viene condannato per questo. Ovviamente Luca, che deve fare annunciare ai pagani e anche ai romani, ma che vuole salvaguardare la sua primitiva comunità in un momento in cui questo è oggetto di una sua persecuzione, dice che né Pilato né Erode lo ritennero colpevole di ciò, ma forse questa è una preoccupazione dell'evangelista che annuncia questo per non compromettere ulteriormente delle comunità che sono già pesantemente provate dalla persecuzione imperiale. Attenzione, Gesù, prima di rispondere al quesito che gli viene posto, chiede di vedere la moneta, no? Mostratemi un denaro, e chiede di chi è l'immagine e l'iscrizione. Ecco, questa frase è molto importante, perché voi sapete che ogni imperatore metteva la sua effigie sulle monete. Ai tempi di Gesù l'iscrizione era Tiberius Caesar, Divi Augusti Filius Pontifex Maximus, cioè Tiberio Cesare, figlio del divino Augusto, sommo sacerdote. Allora, innanzitutto qui i farisei sono colti in un atteggiamento sacrilego, perché la Bibbia proibiva di tenere immagini pagane, di tenere immagini tanto più di altre divinità, poiché bisognava, non c'era altro Dio all'infuori di Yahweh, essi non avrebbero dovuto avere con sé nessuna moneta romana, avrebbero dovuto avere soltanto i shekel ebraici, in cui c'erano al massimo due fiorellini, lo sapete, o qualche schirivizzo così, ma non c'è, appunto, le foglioline, ma non c'è nessuna immagine, perché l'immagine è proibita dalle sacre scritture.
Infatti, i cambiavalute del tempio
facevano questo lavoro. Tant'è vero che Gesù, che obbedisce solo al Padre, non ha nessuna moneta. Tant'è vero che la deve chiedere. Mostratemi la moneta. Lui non ce l'ha, perché lui obbedisce. Figurate, un borsellino avrebbe avuto anche lui, no? Per andare a prendersi il caffè, non lo so, eccetera. Ecco, ma invece lì non ce l'ha, perché lui obbedisce al Padre e quindi non ha un'immagine idolatra. Quindi vedete, siamo di fronte all'idolatria dei farisei, che predicano sempre l'unicità di Dio, ma poi praticamente vivono un politeismo pratico, perché accettano di commerciare, di usare, eccetera, una moneta che reca l'iscrizione Tiberius Caesar, Divi Augusti Filius, Pontifex Maximus, cioè figlio del divino Augusto. Hanno in tasca la moneta del figlio di Dio. Ma qui Gesù fa un'altra precisazione. Partendo dalla domanda dei farisei sulle tasse, Gesù fa un riferimento alla immagine. E questo è un termine, Selem, del libro della Genesi, che richiama immediatamente agli ascoltatori l'imprincipio, cioè il progetto originario di Dio, cioè quando Dio crea l'uomo a sua immagine e somiglianza. E allora qui Gesù riporta le cose all'ordine primordiale, riporta le cose al principio, cioè dice in altre parole, ritornate ad essere l'immagine di Dio, l'immagine di creature di Dio, e non siate delle scimmie del Cesarotto di turno, eh? Se voi usate dei benefici che Cesare vi offre, il commercio, la rete finanziaria, bancaria, economica, la protezione militare, va a sapere, e allora restituitegli quello che gli appartiene, obbedite a lui, ossequiate lui. Ma io vi dico, voi siete l'immagine di Dio e ve ne siete dimenticati, quindi restituite a Dio la sua creatura e il suo segno vivente della presenza di Dio nel mondo e date a Dio quello che gli appartiene, cioè voi stessi. Voi stessi siete immagini di Dio. Quando Gesù dice date a Cesare quel che è di Cesare, dice se voi usufruite di tutto il commercio, il servizio del mondo idolatrico, e allora restate legati al mondo idolatrico. Ma se la vostra immagine non è l'immagine di Cesare, ma è l'immagine di Dio, voi dovete dare a Dio quel che è di Dio, cioè tutto voi stessi, perché voi siete tutto e siete tutti unicamente di Dio. Ed è importantissimo quindi questo avverbietto, no? Che viene usato, perché all'inizio c'è la parola toinin, cioè di conseguenza, no? Allora, allora disse loro, di chi è l'iscrizione? Rispose di Cesare. Gesù disse loro, c'è un avverbietto che spesso le Bibbie non traducono, no? Toinin, che vuol dire di conseguenza, di conseguenza, proprio perché l'immagine è l'immagine di Cesare, rendete a Cesare ciò che è di Cesare e a Dio ciò che è di Dio. È una congiunzione, viene detta, coordinante o conclusiva. Quindi le cose in generale, qui la moneta, che sono già proprietà di Cesare, datele a lui, no? Ma quindi restituitela al suo proprietario. Ma Gesù va avanti. Cioè, se Gesù si fosse limitato a questa prima parte, tutto sarebbe finito con un insegnamento esemplare e coerente, cioè avrebbe semplicemente detto, poiché voi vi servite del denaro di Cesare che vi offre tutta una serie di servizi, è giusto che vi chieda qualche corrispettivo. Se volete contestare l'autorità di Cesare, non usate il suo denaro, uscite dal sistema, siate coerenti. Ma finché usate il sistema giuridico, amministrativo, finanziario, economico, militare di Cesare, dovete contribuire a questo. La novità di Gesù sta invece nella seconda parte della risposta, con la quale riprende quello che i suoi interlocutori avevano omesso e avevano dimenticato, cioè Dio stesso. Quindi con questa frase Gesù non ristabilisce un equilibrio o una separazione tra il potere religioso e il potere civile, come spesso si dice, tra Stato e Chiesa. È l'invito invece radicale ad una motivazione di fede totale di ritorno alla purezza dell'alleanza, senza confondere tra Cesare e Dio. Quindi qui Gesù non parla di separazione tra Stato e Chiesa. Questa è una conclusione indebita, estranea al testo, come se vi fossero due autorità equipollenti, distinte ma convergenti, che si dividono l'uomo, cioè la parte spirituale alla Chiesa e la parte materiale allo Stato. L'opposizione che Gesù pone, no, tra Cesare e Dio è un'opposizione di natura religiosa, che poi diventa anche politica, cioè si tratta di scegliere tra il Dio creatore e il Cesare imperatore, tra il Dio che crea la sua immagine e Cesare che conia la sua immagine sulle monete, tra Dio che regna in Israele e Cesare che occupa illegalmente Israele, tra Dio che stipula l'alleanza con i figli di Abramo e Cesare che impone le tasse ai sudditi che vivono nella terra promessa. Alcuni commentatori, come quel francescano che io amo molto, Ortensio da Spinetoli, no, che ha scritto dei bellissimi commentari biblici, notano che davvero la tradizione esegetica ha depoliticizzato questa risposta, come in genere ha depoliticizzato i comportamenti sociali, i comportamenti, le scelte sociali di Gesù, no? Quasi che Gesù avesse avvallato il potere di Cesare e abbia detto: vabbè, va bene così, noi però predichiamo delle altre cose, facciamo altro. Riflettendo invece più attentamente su questa pericope, si vede come Gesù contesta totalmente il potere di Cesare, perché esortando a dare a Cesare quel che gli spetta, non ha lasciato intendere che a lui appartengono il popolo di Israele, che lui appartiene alla sua terra. Al contrario, essi avevano un altro padrone. Dire, dare a Dio quel che è di Dio, è davvero una proclamazione rivoluzionaria, poiché segnala una rivendicazione che costituisce il fondamento dell'alleanza. Cioè, voi sapete che la frase tipica dell'alleanza è: voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio. Cioè, Israele è di Dio. Quindi dare a Dio quel che è di Dio vuol dire far fuori l'usurpatore, vuol dire che il popolo di Israele non è più sotto Cesare, vuol dire che il popolo di Israele deve ribellarsi a Cesare, deve tornare alla libertà del figlio di Dio. Quindi la terra e il popolo appartengono solo a Dio, e chiunque se ne arroga il dominio è un usurpatore, è un rivale di Dio. Quindi date a Dio quel che è di Dio era probabilmente nelle prime comunità uno slogan rivoluzionario, era una parola d'ordine che mobilitava gli astanti, come deve mobilitare qualunque popolo oppresso. Purtroppo non abbiamo capito questa frase nella sua potenza, e l'abbiamo veramente depotenziata mettendo una fasulla uguaglianza tra il potere civile e la fede. Qui invece si proclama assolutamente che la nostra appartenenza è solo a Dio, si proclama assolutamente che l'uomo deve avere un'unica immagine in sé, che è l'immagine di Dio. Quindi, poiché la terra è un dono di Dio e la dona in modo equanime a tutti e non ai vari Cesari che si arrogano poteri sostitutivi, questo diventa davvero uno slogan per tutti gli oppressi, per tutti coloro che hanno dittature, per tutti coloro che vedono, che sanno fare una critica del sistema. Sto facendo con gli amici del mercoledì l'Apocalisse, e l'Apocalisse ha questo grande discorso, no? Che il grande drago di fuoco si serve di due bestie, e le due bestie sono il potere politico e il potere ideologico. No? Sono le due bestie, cioè la prima chiesa riusciva a fare un'analisi chiara, no? Di questo, che l'antidio è il potere politico e le ideologie adesso soggiacenti. I cristiani d'oggi sanno ancora fare questa lettura, i cristiani d'oggi sanno essere profetici, no? Sul cogliere le storture dei sistemi che producono ingiustizia, che producono violenza, che producono la guerra, che producono gli armamenti, che producono la fame, che producono il sottosviluppo. Quindi il cristiano che fa sua questa frase del Signore, no? Di dare a Dio quel che è di Dio, diventa in prima linea per denunciare, come faceva la prima comunità cristiana in tutto lo scritto apocalittico, questo potere, no, della politica e questo potere dell'ideologia, ideologia sociale, ideologia finanziaria, ideologia economica. Guardate che gli ultimi papi, poveretti, che fanno i papi, quindi non sono economisti, non sono politici, però hanno detto tantissime cose su questo, no? Quando hanno denunciato le strutture di peccato della politica, quando hanno denunciato i sistemi economici che invece di produrre giustizia e tutela dei deboli opprimono e fanno i ricchi sempre più ricchi e i poveri sempre più poveri. Cioè, almeno nei pontificati da Giovanni XXIII in poi questi richiami sono stati costanti. Tocca poi però ai laici, soprattutto Francesco ovviamente, ma tocca soprattutto a noi laici, no? Poi riuscire come chiesa, come comunità, come singoli ad essere profetici, a individuare tutto ciò che impedisce che siamo tutti di Dio. Se noi guardiamo la società adesso, è una società che molto spesso non è di Dio, ma è sotto i vari Cesari. Il Cesare può essere il Fondo Finanziario Internazionale, il Fondo Monetario Internazionale, i Cesari possono essere le strutture del capitale, i Cesari possono essere le banche, lo vediamo in questi giorni, no? I Cesari possono essere le distorsioni economiche, ecco, tutte queste cose qui. Quanto sappiamo leggerle, quanto sappiamo analizzarle, quanto sappiamo essere poi coerenti, perché poi c'è una coerenza, cioè quanti cristiani fanno obiezione di coscienza alla loro banca perché la loro banca si sta comportando in una certa maniera, e non solo come utenti ma anche come funzionari, come impiegati, eccetera. Quanti cristiani ci sono in posti di comando che accettano supinamente, no, questo sistema in questo momento, perché, e che magari vanno poi in chiesa la domenica e pregano e non lo so. Ecco, come puoi farlo? Cioè, il Signore ti dice di dare a Dio quel che è di Dio. Se quello che stai facendo è qualcosa che produce, che è mortifero, tu puoi essere complice. Il vecchio discorso che si poneva una volta: se io lavoro in una fabbrica d'armi, è etico che io continui a produrre cannoni? Diciamo, io devo mantenere la famiglia. E insomma, sei anche chiamato una coerenza di dare a Dio quel che è di Dio, insomma, no? Quando si dice che l'Italia, che è uno dei più grandi esportatori di armi del mondo, dovrebbe vedere contestata questa produzione, ti viene subito detto: ma se chiude la Beretta ci sono 3.500 famiglie sul lastrico. Ok, ma e allora è giusto così? Dobbiamo continuare così? O una comunità solidale che vuole vivere la giustizia aiuta quelle 2.500 famiglie o 3.500 che siano a soluzioni alternative e nello stesso tempo rinuncia, no, ad essere produttrice di strumenti di morte che poi vengono venduti a chiunque compri, insomma, lo sapete bene, senza nessuna etica e senza nessuna attenzione. Una volta si diceva questo, adesso forse l'analisi andrebbe fatta in maniera ancora più sottile, per vedere le strutture bancarie, le strutture economiche, no? Le strutture del grande capitale, che sono quelle che stanno massacrando, lo sapete, dai piccoli risparmiatori a popolazioni intere. Ecco, il date a Dio quel che è di Dio diventa davvero uno strumento rivoluzionario, uno slogan, no? Per dare un calcio a tutti i Cesari nelle varie forme in cui si presentano. Certo, la prima chiesa da una parte aveva rispetto delle autorità dello Stato, lo sappiamo, c'è tutta una serie di testi paolini che però vanno anche interpretati, perché quando Paolo dice di pregare per i nemici, poi dice di pregare anche per l'imperatore. Ecco, quindi bisogna vedere se è una carità cristiana o se, anche se mi è stato detto che c'era un convento di clausura, pare di Clarisse, non so dove, che come compito principale si era messo di pregare per la morte di Berlusconi, no? Lo sapete, non ce l'hanno fatta, ma forse il Signore ha colto una morte politica. Adesso, a parte gli scherzi, no? Così, ecco, è una battuta ovviamente, ma il discorso è questo, cioè si prega per l'autorità, si cerca di vivere, perché? Perché si deve portare un messaggio all'interno del popolo, all'interno della comunità, che alla fine è il vero messaggio distruente l'autorità e il potere dello Stato. Cioè, io a volte sono rimasto, come anche voi, sarete rimasti per certi versi turbati da quella che io chiamo la scelta polacca della prima chiesa, no? Voi sapete che in Polonia, negli anni del comunismo, la chiesa non ha mai condannato in maniera troppo grossa il comunismo, ha cercato di convivere, no? E molti hanno criticato questa scelta, perché non era una scelta di martirio, non era una scelta radicale. È una chiesa che è una scelta che la Chiesa ha fatto e che alla fine ha portato i suoi frutti, perché alla fine ha poi minato alle basi, no, l'ideologia marxista e comunista, ed è crollato il comunismo. Io credo che nei primi secoli, a volte un po' mi arrabbio perché Non vedi che i primi cristiani abbiano fatto manifestazioni di piazza contro la schiavitù, contro la posizione subordinata della donna, eccetera, eccetera, no? Ecco, furamento ci pensavano neanche.
Nella civiltà normale.
Sì, però quando voi sentite che Paolo dice che ormai non c'è più né uomo né donna né schiavo né libero, quando sentite lo stesso Paolo che dice a Timoteo: tratta Onesimo, il tuo schiavo, come un fratello, no? Perché lui è tuo fratello, non è un tuo schiavo. Quando sente dire che la moglie non è proprietà del marito, ma mariti, amate le vostre mogli come Cristo ha amato la Chiesa, ha dato la vita per lei, eccetera, eccetera, ci si potrebbe aspettare di più, sembrerebbe, no? In realtà io credo sempre che era talmente, come dire, consapevole la prima comunità che la novità era l'annuncio del Cristo risorto, della divinità assoluta di Gesù Cristo contro tutte le signorie di questo mondo, del nostro appartenere tutti a Dio e non o al marito o al padrone nel caso degli schiavi o così via, che per loro l'annuncio del Kerigma, cioè del Cristo risorto, era davvero la bomba rivoluzionaria che lanciavano nella storia. Tant'è vero che se da una parte i cristiani hanno degli atteggiamenti di rispetto nelle lettere paoline, per esempio, dell'autorità dello Stato, i cristiani sono quelli che con San Paolo affermano in 1 Corinti 8: per noi c'è un solo Dio, il Padre, e lo dicevano in un momento in cui l'imperatore diceva: l'unico Dio sono io, il Padre dal quale tutto proviene, noi siamo per Lui, e un solo Signore, Gesù Cristo, in virtù delle quali tutte le cose esistono e noi esistiamo per Lui. Uno solo è lo Spirito, uno solo è il Signore, uno solo è Dio. E poi negli Atti si dice con chiarezza che nel nome di Gesù deve piegarsi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sottoterra. Scusate, negli Atti in Filippesi 2, no? E la conclusione invece degli Atti sarà quindi fortissima quando Pietro in Atti 5 dice: bisogna obbedire a Dio piuttosto che agli uomini. Quindi vedete, la Chiesa non ha un atteggiamento di piazza sulle questioni sociali, ha però un atteggiamento di assoluta predicazione che bisogna dare a Dio quel che è di Dio, cioè tutto, e che l'unico Signore è Dio. Che citazione volevi?
Gli Atti.
Atti 5, 29. No? Per cui la conclusione è proprio Atti 5, 29, bisogna obbedire a Dio piuttosto che agli uomini. Ecco perché i cristiani non esiteranno a praticare poi una forte opposizione contro l'autorità politica che si leva contro Dio e contro il suo Cristo, e l'Apocalisse sarà questo urlo, no? Perché l'Apocalisse identifica Babilonia, cioè con Roma, cioè Roma e Babilonia, la grande meretrice, la grande prostituta, la grande bestia, no? Che agisce attraverso le altre bestie, che sono appunto il potere politico e il potere ideologico. E questa è questa grande Babilonia che viene distrutta dalla risurrezione di Cristo. Che voi sapete, l'Apocalisse non racconta quello che ci sarà, l'Apocalisse racconta quello che c'è stato. L'Apocalisse è il racconto della passione, morte e risurrezione del Signore, nella quale Babilonia la Grande è stata distrutta, si fa su di essa il lamento, perché Babilonia la Grande, simbolo del male, simbolo della contaminazione, città veramente del dragone, quindi di Satana, viene sprofondata per sempre. Ecco, quindi la lettura che i cristiani fanno della risurrezione di Cristo non è una lettura che li esonera dall'impegno nel mondo, è una lettura che poi li manda nel mondo a contestare e a fare obiezione di coscienza alle potenze sociali, politiche, di morte, di menzogna, no? Che sono le potenze di Babilonia la Grande. Ecco che allora ogni qualvolta lo Stato farà atteggiamenti che si oppongono alla volontà di Dio, nascerà questa dura obiezione di coscienza. Ecco, e là dove il potere imperiale entra in concorrenza col potere divino, il cristiano non deve avere dubbi, perché deve scegliere sempre la parte di Dio. Questa denuncia dell'autorità politica è una denuncia molto forte, ed è, vi dicevo, il motivo per cui Gesù viene condannato a morte. Perché al di là di tutto e di tutti, se noi leggiamo i Vangeli con serenità, Gesù viene ucciso dal potere romano perché aveva paura di lui, perché si faceva re. Cioè perché il potere capisce che questo Galileo, questo falegname di Nazareth, anche se predicava la dolcezza, la bontà, poiché predica che solo Dio è il sovrano e che dobbiamo dare a Dio quel che è di Dio, scalza alle radici tutti i poteri. Viene condannato perché, appunto, dicono i testimoni, sovverte la nazione, impedisce di pagare le tasse a Cesare, afferma di essere il Messia re. Vedete, sono tre cose assolutamente collegate, perché se la nazione riconosce che Gesù è il Messia re, non paga più i tributi a Cesare e quindi si sovverte la nazione, no? Ecco, forse è bello andare a leggere, leggiamolo, va, Luca 23:1-5. Luca 23:1-5. Siete? Qualcuno legge?
Tutta l'assemblea si alzò, lo condussero da Pilato e cominciarono ad accusarlo. Abbiamo trovato costui che sobillava il nostro popolo, impediva di dare tributi a Cesare e affermava di essere il Cristo re. Pilato lo interrogò: sei tu il re dei Giudei? Ed egli rispose: tu lo dici. Pilato disse ai sommi sacerdoti e alla folla: non trovo nessuna colpa in quest'uomo. Ma essi insistevano: costui solleva il popolo, insegnando per tutta la Giudea, dopo aver cominciato dalla Galilea fino qui.
Quindi il motivo della condanna è chiaro, eh? Costui solleva il popolo. Luca non dice, notate bene, come per altre accuse a Gesù si avvalsero di falsi testimoni. Dice, c'erano dei testimoni che dicevano, ecco, ci sono dei testimoni che lo accusano. Quindi il potere ai tempi di Gesù veramente si sentiva minacciato. Il potere religioso sì, perché era un messia totalmente diverso da quello che aspettava Israele, e questo potrebbe essere quasi comprensibile, ma ci sarebbe da chiedere perché il potere politico l'ha fatto fuori. Cioè, sicuramente la predicazione di Gesù aveva una carica eversiva, eppur nel filone della non violenza, anzi forse proprio per questo, talmente forte che il potere cerca di eliminarlo. Direi che soprattutto perché era una carica non violenta, il potere era talmente forte dal punto di vista militare che le varie rivoluzioni dei Galilei di turno che volevano ribellarsi al potere romano, zeloti eccetera, erano andate tutte fallite perché represse barbaramente nel sangue. Qui invece quello che fa paura è questa ideologia, no? Che il re è soltanto Dio e che quindi siamo tutti di Dio. Questo fa paura allo Stato e lo Stato in quel caso reagisce. Ecco, io credo che dobbiamo rileggere questa parola di Dio in questa maniera, perché forse ci hanno un po' anestetizzati nella lettura di questo e non abbiamo colto, no, questa grande novità del messaggio di Gesù, il quale invece qui afferma l'assoluta signoria di Dio, di fronte alla quale tutti i Cesari scompaiono. E io credo che questo, come è diventato uno slogan per la prima Chiesa, che vi dicevo, ha scritto pagine di fuoco contro la struttura sociale, economica e politica di allora, che era Babilonia, la grande prostituta, no? Chiesa che però ci ha invitato, proprio consegnandoci un libro come l'Apocalisse, che è un libro di lettura della storia alla luce del mistero della morte e risurrezione di Cristo, ci ha insegnato ad essere profeti, ci ha insegnato a leggere le nostre storie, le nostre epoche, sempre con un animo critico, con un animo profetico, con un animo apocalittico, cioè sapendo davvero anche noi svelare. La parola apocalisse significa svelare, cioè togliere il velo, Cioè togliere il velo del male, dell'ipocrisia, della menzogna, dell'omicidio che è presente nelle strutture di potere. Ecco, i cristiani hanno perso questa capacità apocalittica, che invece per la prima Chiesa era vivissima, proprio perché Gesù era stato durissimo e aveva detto: date a Cesare quel che è di Cesare, cioè la sua monetina, ma date a Dio quel che è di Dio, cioè tutto. E questo riponeva ad essere analizzatori, attenti della situazione contemporanea, sulla quale proclamavano l'assoluta signoria di Dio, da cui derivavano la libertà per tutti gli uomini, l'uguaglianza di tutti i fratelli, la caduta di tutti i poteri umani, e questo ovviamente riponeva in uno stato, in una situazione conflittuale profonda, no? Con lo Stato, che determina il martirio dei primi cristiani. Cioè, i primi cristiani non li hanno martirizzati perché credevano in Gesù Cristo. Roma era assolutamente tollerante, con centinaia di divinità, ciascuno aveva il suo tempio e Roma gliene fregava che adorassi. Ma perché quel falegname di Nazareth diceva: io sono solo l'unico Dio, e non possiamo prestare culto all'imperatore. Cioè è questo che manda giù, che Roma non riesce a mandare giù, perché i cristiani contestano il fatto che si deve obbedire solo a Dio e non agli uomini, e questo il potere non lo può tollerare, e il martirio della prima Chiesa passa sempre proprio attraverso questa prova: adori l'imperatore, cioè accetti di avere un'altra divinità oltre che la tua, dici no, c'è un solo Dio, a lui solo servirò, e allora io ti uccido. I primi cristiani muoiono tutti perché fanno obiezione di coscienza di fronte al fatto di adorare l'impero, quindi muoiono per un motivo politico. Avevano quindi, chiaramente, gli veniva poi facile leggere, scrivere Apocalissi, se volete, ma questa capacità di profezia politica, secondo me, di analisi del presente per denunciarvi le sue nefandezze alla luce, no, del messaggio di Gesù risorto, dovrebbe essere ripresa da tutti noi cristiani.
Poi è arrivato Costantino, poi è arrivato lo stato del pontificio, poi è arrivato tante cose.
Ma guardate che questa annotazione è interessantissima, perché per esempio,
non l'avevo mai colto,
per esempio l'Apocalisse, così. Ecco, questa è una cosa incredibile, no? Se voi guardate, no? Tutti hanno letto l'Apocalisse sempre come qualche cosa che verrà,
la fine del mondo.
Vi ho già contato quella dell'ingegnere dell'altra volta, questa è stata meravigliosa. Allora, il penultimo incontro, mercoledì, il buon Silvio Cora, qualcuno di voi lo conosce, Pio Ecclesiastico, direttore dell'archivio diocesano, no? Eccetera, eccetera, arriva lì e dice: io devo dirvi una cosa all'inizio dell'incontro sull'Apocalisse. Allora, vedete, premessa: loro avevano fatto tanti bei volantini con tutte le conferenze, i temi, le giornate, eccetera. Ma poiché l'incontro si teneva al fondo di una discesa che porta all'oratorio, in un salone, e la gente, chi finiva in chiesa, chi finiva nelle sale del catechismo, chi finiva lì, io avevo fatto, no, parrocchia di via Brione 40 del Sant'Anna, io avevo preparato un altro volantino più semplice in cui c'era scritto così: corso biblico grande, l'Apocalisse nel salone dell'oratorio, no? In modo che la gente capisse che doveva andare nel salone dell'oratorio. E ne avevo messe due o tre. Così. Allora lui mi dice che il giorno prima era arrivato un signore, e mentre lui apriva l'oratorio, che guardava in giro, eccetera, e lui dice, poi passa un ragazzo, lo chiama: ciao Don Silvio, dice, lei è un prete? Dice, sì. Senta, io vorrei sapere cosa è successo all'oratorio, avete avuto dei danni terribili, perché sa, io sono affezionato a questo oratorio, ho fatto qui fino a tutto il catechismo, fino alle cresime, poi non ho più frequentato tanto, ma se ci sono state delle distruzioni io vorrei anche contribuire, fare qualcosa, ma cos'è stato, un'esplosione, un attentato? E dice Don
sì, ma, dice, ma io non capivo cosa dice. Dice, ma sì, ho visto un manifesto fuori, l'Apocalisse nel cortile dell'oratorio, e ho pensato che fosse venuto giù l'oratorio. Sembra una barzelletta. E Don Silvio mi dice, ma io ho detto, ma no, ma guardi, in piccolo sopra c'è scritto corso biblico, è un libro della Bibbia. Ah, ma allora danni non ne avete avuto, non è successo niente, io avrei anche contribuito, grazie, grazie, va via. Notate bene, qui si dice peccato anche il peccatore. Questo signore si allontana, Don Silvio dice, io ero ancora lì sbacanito, arriva una delle mie catechiste e mi fa, oh Don Silvio, ma sa chi è quello lì? È uno dei personaggi più noti di Torino, è l'ingegnere capo della centrale elettrica, quella lì di Corso Potenza, è una personalità, oh guardi, viene anche lui in parrocchia. Dici, io non gli ho detto, gli ho visto d'ignoranza, ma questo per dirvi, uno come la gente non sa più niente della Bibbia, e come uno arriva a 14 anni catechista e fa la cresima senza sapere che l'Apocalisse è un libro della Bibbia.
Ecco. Se succede qualsiasi disastro, se dice
è successo una cosa. Ma sta cosa qui, questa lettura dell'Apocalisse come disastro finale è avvenuta dopo Costantino, perché per fino al 390, cioè per i primi tre secoli della Chiesa, no, l'Apocalisse c'era già stata, era avvenuta nella morte e risurrezione di Cristo, in cui tutti i poteri erano saltati. Quando invece la Chiesa comincia a diventare così con il potere, si comincia a dire, ah no no, l'Apocalisse è qualche cosa che avverrà. Guardate che è Corsini che ci ha fatto nel famoso libro a leggere questa cosa. Ma se voi andate a vedere i padri della Chiesa, nei primi secoli, i primi tre secoli, i padri e le comunità e gli scritti cristiani interpretano l'Apocalisse come già avvenuta, perché la morte di Cristo ha determinato e la sua risurrezione è la sconfitta definitiva di tutti i poteri di questo mondo. Quando poi invece si fa alleanza con il potere politico, i teologi solleticati dalle cariche imperiali dicono, ah no, ma forse questo potere lasciamo perdere, diamogli una lettura più spiritualista, millenarista, no, come si dice, eccetera, eccetera. Ma questo è un fenomeno che nell'analisi teologica dell'Apocalisse ci impressiona. Per tre secoli la Chiesa ha letto l'Apocalisse come già avvenuta nella morte di Cristo, ci mettiamo insieme a Costantino e la Chiesa comincia a dire, no no, il potere va tutto bene, l'Apocalisse chissà quando ci sarà.
Finiamo perché c'è il intervallo.